Bentornati e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Arte. Giungiamo ad un nuovo appuntamento di Patrimoni a Palazzo, questa rubrica dedicata a racconti di opere di collezione dei musei italiani. Oggi diamo il benvenuto a Stefano Collicelli Cagol, direttore Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci a Prato. Direttore, benvenuto e grazie molte per aver accettato l'invito.
Grazie a voi per l'invito e buongiorno a lei, buongiorno a tutte e tutti.
Cominciamo un po' dalla sede. Il complesso che ospita il Pecci è una vera e propria città nella città. Parliamo di circa 3.000 metri quadri, non solo di sale espositiva, ma anche di tanto altro. Direttore, ci descrive il paesaggio, l'area in cui siete inseriti, la sede, la sua architettura?
Centro Pecci apre alla fine degli anni Ottanta in un'area che fino a quel momento non era stata interessata da grandi sviluppi della città e diventa un polo anche attrattore. Si trova infatti vicino anche all'uscita di Prato Est, quindi questo permette e consente anche di arrivarci velocemente in macchina, e però è connessa al centro della città, al centro storico, che è un centro storico bellissimo e a cui poi spero che nei prossimi anni chi viene a visitare il centro poi vada a visitare anche gli altri musei, perché è proprio una connessione speciale quella fra la città di Prato, il territorio di Prato e della Piana e il centro Pecci. La prima architettura che venne inaugurata nel 1988 fu progettata da Italo Gamberini ed è un'architettura pensata appositamente per lo spazio del centro Pecci, che in questo modo diventa la prima vera istituzione museale di arte contemporanea con un progetto appositamente dedicato per accogliere le opere nei suoi spazi. E da subito vi è anche un'arena esterna che indica anche l'indirizzo interdisciplinare del centro, e infatti non a caso si scelse il titolo centro invece che museo, perché si voleva sottolineare l'interdisciplinarietà e l'apertura del centro Pecci, considerando anche il fatto che Prato è una città molto viva dal punto di vista culturale, ha una stagione teatrale importantissima con il Metastasio e il Fabricone già dagli anni 70, quindi diciamo che questa idea di avere un centro aperto alle arti, sin da subito, con la presenza di un'arena esterna, vuole sottolineare questo elemento. Nel 2016 poi avviene la creazione della nuova ala, che viene progettata dall'architetto Maurice Nio e che ha da un lato l'ambizione di aumentare gli spazi espositivi per poter accogliere in maniera permanente una selezione delle opere della collezione, e dall'altro però moltiplica le possibilità interdisciplinari del centro. Visto che ai laboratori di didattica già esistenti si vanno al bistrò, si vanno ad aggiungere il ristorante, il cinema e anche il bookshop, un nuovo bookshop e una sala incontri. A novembre è stato aperto anche l'Urban Center, che è un ulteriore tassello che sottolinea la vocazione interdisciplinare del centro. Portando l'architettura, il design e la riflessione sull'urbanistica all'interno proprio del centro Pecci. All'esterno invece troviamo un parco che è stato arricchito nel tempo e spero anche di poter incrementare nei prossimi anni con la presenza di opere scultoree, quindi condivisibili dalla comunità e da visitatrici e visitatori del centro, e in futuro poi è previsto anche un progetto di riforestazione, visto che Prato, sempre collegandosi alla sua domanda, è particolarmente interessata alla promozione di un discorso di riforestazione e riposizione del verde all'interno degli spazi pubblici, e dunque la zona si arricchirà ancora di opere ma anche di piante.
Direttore, tornando e restando un po' sulla questione della collezione permanente che lei ha giustamente toccato, di quante opere parliamo quando parliamo del patrimonio del Pecci e attraverso quali modalità poi sono confluite nel centro Pecci? Comodati, acquisti, donazioni da parte di privati?
La collezione conta più di 1.000 opere, da circa 300 artisti italiani e internazionali ed è una collezione che è in fase di incremento anche rispetto alla possibilità di diminuire il gender gap che è presente perché ci sono più artisti che artiste e quindi c'è stato un bel contributo nel 2021. Grazie al Ministero con il progetto del PAC che ha permesso di accogliere opere di artiste italiane di diverse generazioni all'interno della collezione. E la collezione è stata formata negli anni attraverso una serie di acquisizioni rispetto al programma che ha sviluppato il Centro Pece e quindi diciamo che attraversare la collezione è anche un modo per attraversare la storia espositiva del centro. Non è quindi una collezione che ha voluto in maniera metodica a coprire determinati periodi, piuttosto appunto registra anche la storia dell'istituzione. Devo dire che complesso iniziale, un elemento importante che faceva parte proprio della prima progettazione sin da subito della Centro Peci è la biblioteca e l'archivio, che assommano anche loro, oltre a migliaia di volumi, anche un patrimonio cartaceo e di libri d'artista. Veramente imponente. Negli anni poi, grazie a dei comodati e anche a delle acquisizioni, a dei fondi, la collezione si è potuta arricchire anche di nomi importanti, anche a livello internazionale, penso per esempio a Andy Warhol, e questo grazie anche al fatto che ci sono stati collezionisti che hanno creduto nel Centro Pecci e che quindi hanno appunto lasciato le loro opere all'istituzione. Prima parlava di una città nella città ed è vero perché quasi è raddoppiata poi anche la superficie se si passa dal primo livello, diciamo, dove si trovano le varie attività del centro ai sotterranei, dove appunto si moltiplicano gli spazi grazie alle presenze dei depositi e anche alla presenza di uffici per la gestione del museo e per la anche gestione dei materiali d'archivio e un laboratorio che viene dedicato al restauro.
Quindi una storia della collezione iniziata proprio con la storia del centro, no? Se non mi sbaglio. E
Sì.
quest'anno lei è il neodirettore del Centro Pecci, quindi presumo che già abbia le sue idee chiare in mente. E dal punto di vista dell'acquisizione del vostro patrimonio, lei quest'anno prevede che amplierete il vostro patrimonio di opere e se sì, con quali?
Allora, quest'anno noi vorremmo inaugurare una nuova sezione del museo che verrà dedicata all'esposizione permanente di una selezione di opere dalla collezione. Questo è un passaggio molto importante per il centro perché ancora non era mai successo che in modo permanente un'ala dedicata dello spazio espositivo venisse dedicata alla collezione. E penso sia un passaggio importante perché da un lato ogni museo che ha una collezione è importante che la possa esporre nei suoi spazi perché è un segno di forza nel credere al proprio patrimonio, ma anche un qualche cosa che affilia il pubblico sia del territorio, ma anche che viene appunto a visitare o a rivisitare il centro. È un importante biglietto da visita, proprio e soprattutto rispetto al Centro Pecci, che è un centro che vuole raccontare se stesso anche attraverso la sua storia e le sue collezioni la possono raccontare molto bene. In più sarà uno strumento importante anche per quanto riguarda le scuole e l'università di formazione dei propri studenti e delle proprie studentesse, perché l'allestimento a cui stiamo pensando è un allestimento che potrà sviluppare percorsi anche tra la storia, la geografia, l'educazione civica, la scienza, proprio grazie anche alla grande capacità dell'arte di rileggere quello che sono poi le complessità del presente e anche le varie stratificazioni culturali e le discipline culturali. Quindi questo progetto è un progetto al quale stiamo lavorando da poche settimane, ma alacremente perché abbiamo individuato anche dei designer che ripenseranno il display, creando un dialogo anche con il territorio della Piana e di Prato, e però allo stesso tempo dando alla cittadinanza uno spazio di bellezza dove poter ammirare anche i capolavori della collezione. E la collezione anche quest'anno stiamo lavorando per incrementarla e l'idea è quella di, da un lato, sostenere giovani artiste e artisti, dall'altro, focalizzarsi anche sul lavoro di importanti pioniere e pionieri che ancora non sono rappresentati all'interno della collezione e visto che ci sarà un maggiore investimento del cinema, del Centro Pecci, anche sulla storia della relazione tra le immagini in movimento e le arti visive, anche da un punto di vista appunto della collezione di video, faremo un lavoro importante di collezione.
Per cui la collezione ha ed avrà un forte ruolo anche nelle attività di formazione e di didattica che promuovete.
Sì, assolutamente. Quello secondo me è importante perché quando c'è una collezione è anche più semplice per chi deve preparare delle attività, e sto pensando a docenti di scuole di ogni ordine e grado, che potranno sapere che per i futuri anni al Centro Pecci hanno una selezione che conoscono, che potrà avere piccole variazioni perché appunto mi piacerebbe poter inserire nel percorso opere prestito da importanti collezioni private che arricchiscono ma anche variano la proposta della collezione permanente e però allo stesso tempo chi si occupa di sviluppare dei progetti di formazione potrà contare su una base di opere selezionate e anche di un percorso avvincente ma allo stesso tempo che darà la possibilità a chi non conosce l'arte contemporanea di avvicinarvisi. Sarà particolarmente poi attenta anche alle esigenze delle diverse tipologie di pubblico con il quale il Dipartimento Educativo del Centro Pecci sta lavorando da diversi anni. È un dipartimento che nasce sotto i migliori auspici, visto che i primi laboratori del Centro Pecci sono stati ideati appositamente per l'istituzione da Bruno Munari. E dunque, partendo da questa importante eredità che poi le attività si sono sviluppate, ripensando una modalità di relazionare adulti e bambini, con per esempio adesso si è appena concluso il progetto Primi 1000 giorni, in cui addirittura donne incinte e bambini e le bambine fino ai primi 1000 giorni d'età sono stati coinvolti in una serie di laboratori che hanno molto appassionato. Abbiamo visto anche lavorando con neonati e neonate, c'è stata una bellissima risposta da parte sia delle famiglie che dei più piccoli, ma anche il laboratorio educativo lavora con diverse comunità, dalle persone cieche alle persone sorde, alle persone malate d'Alzheimer. E questo è un importante elemento anche sotto.
L'inclusione è fondamentale, no?
Esatto.
Per rendere anche l'arte contemporanea non proprio, come dire, di nicchia.
Esatto, ma anche e soprattutto non elitaria dal punto di vista di una certa tipologia di pubblico che è sempre stata considerata più autonoma. Invece è importante anche che proprio per la missione civile di un'istituzione pubblica a tutte e tutti sia consentito l'accesso, sia fisico, ma anche dal punto di vista proprio della relazione poi con i contenuti e con le forme. E quindi lavoreremo anche in quest'ottica. Perché siamo convinti che un museo inclusivo faccia bene a una società più inclusiva.
Assolutamente sì. Tornando al concetto, no, del dialogo tra le opere proprio della collezione del Pecci e quelle provenienti da altre collezioni private, è qualcosa che torna anche nella mostra che avete inaugurato a marzo, il Giardino dell'Arte, Opere e Collezioni, che è proprio la prima mostra da lei curata in quanto neo direttore del Centro Pecci. Ci racconta il percorso espositivo della mostra e che cosa c'è, il pubblico cosa trova quando arriva a Pecci per guardarla?
Sì, grazie per la domanda, che è un progetto che mi ha molto appassionato e a cui ho iniziato a lavorare appena arrivato agli inizi di gennaio 2022, perché proprio nell'ottica di riportare in questo anno una selezione della collezione permanente al Pecci, ho voluto introdurre alcune tematiche o linee anche di emotive, diciamo, che si potranno trovare nel Centro Pecci nelle prossime attività e nei prossimi programmi. Da questo punto di vista, il Giardino dell'Arte, Opere e Collezioni vuole essere una sorta di passeggiata in questo che ho voluto definire come giardino, perché pensando al centro l'ho pensato come un giardino dove ci sono opere come nel giardino di cui ci si deve prendere cura. Però il giardino è anche un luogo protetto, un luogo recintato dove anche chi entra, entra per cercarvi refrigerio. Dopo 2 anni di pandemia che ci ha effettivamente messo sotto pressione, ma anche la situazione internazionale di adesso con la guerra che estremamente ha creato una grande instabilità, allora l'idea era quello di provare a mantenere la complessità del momento e del luogo in cui ci si trova, però allo stesso tempo dando un po' più di respiro sia alla mente che al corpo di chi entrerà dentro il giardino dell'arte. Come in ogni giardino, infatti, ci sono diverse aree, diverse aiole, collegate magari tra di loro, ma anche estremamente forti nella loro singolarità. Quindi si entra con questa sala dedicata al tema del volto, dove ci sono alcuni dei più grandi artisti ed artiste del XX secolo, da Alberto Savinio ad Osvaldo Licini, a Vifredo Lam, a Marisa Merz. E un inserimento di Massimo Grimaldi, che è un artista italiano contemporaneo che lavora con il digitale, appunto trasformando questi ritratti quasi ri che riecheggiano queste indagini dei grandi maestri di cui prima ho nominato, che già nelle loro opere pittorico-scultoree individuavano nella mostruosità, nella trasformazione dei caratteri somatici del volto, un elemento caratterizzante per raccontare l'identità che, se pensiamo poi oggi ai filtri di Instagram, è diventata la quotidianità di chi poi si confronta con le nuove tecnologie. E proprio il tema del volto ci porta alla seconda sala di Roni Horn, grandissima artista che ha collaborato con numerosissime anche poetesse americane, dove viene presentata la serie di Cabinet of, con queste 36 scatti dedicati ad un clown, con varie smorfie, la cui però identità somatica è difficile da identificare, visto che le fotografie sono in parte mosse, e due sculture meravigliose, Untitled Flannery, che sono due sculture tra le prime che l'artista ha fatto di vetro fuso, con una superficie specchiante e i lati invece più scabrosi, che generano degli effetti di luce molto potenti. E questa piccola ma importante opera ci porta poi alla terza sala, che indaga le relazioni con la scultura e lo spazio fisico, grazie a Pedro Cabrita Reis e Monica Bonvicini, due opere della collezione del Centro Pecci, e la scultura di Andrew Vecqua, con due gambe di cera che incerte si muovono in un plinto di grandi dimensioni, quasi monumentale, però con questa celebrazione invece del transeunte. La quarta sala è dedicata invece ad un'opera che non è mai stata vista in un'istituzione italiana, The Other Side di Dan Goldin, una serie di fotografie, diapositive che svaniscono una dopo l'altra, a sottolineare anche l'evanescenza, la velocità della vita, dove Nan Goldin racconta la presenza e la sua quotidianità con una comunità di amiche, amici e di persone trans che frequenta dagli anni 70 agli anni 90, a cui farà eco due piccoli acquerelli di Carol Rama intitolate Dorine. E nella quinta sala invece c'è una grande vetrina di Paul Étienne Lincoln, un artista americano che con cura e incredibile pazienza ha prodotto quest'opera con 5 anni di lavoro. È un grande meccanismo di un orologio dove vi sono una trentina di guanti appartenenti a altrettanti personaggi che l'artista ha individuato e che sono legati all'idea del tradimento. Sono personaggi storici che hanno tradito o sono stati traditi e che l'artista ha voluto rappresentare attraverso un guanto di sua ideazione. I guanti sono disposti in plinti rotanti che ruotano insieme alle lancette dell'orologio. Vi sono poi tutte le biografie delle persone rappresentate. Nella sesta sala invece si ha una sala più ricca, dove David Emmons dialoga con Alberto Burri e con una scultura di Fischl & Weiss, un'opera a terra di Helen Mirra, dialoga poi anche con una scultura di Roni Horn e un dipinto di Marlène Dumas. È una sala che contraddistingue anche il percorso, perché finora il percorso era stato molto di ampio respiro, invece qui ovviamente troviamo più opere. L'idea è quella anche di sottolineare la relazione con il fare dell'artista, visto che dalla sala 5 del cabinet con i guanti siamo passati poi a una sala più legata alla matericità, al che cosa significa essere artisti. È l'opera di Roni Horn, che raccoglie una serie di parole ispirate a Kafka, ci porta poi nella sala dove un video di Ryan Gender ironizza sulle stereotipate immagini di una pubblicità Progresso dedicata al promuovere l'immaginazione, che un po' fa il verso alle pubblicità Progresso del Regno Unito, e a proposito di retorica, vi sono anche che fluttuano sopra le teste delle visitatrici e dei visitatori le sculture riempite d'olio di Philippe Parrenot, che generano un soffitto di palloni, balloons, come vengono usati nei fumetti, che ci sospendono e sembrano raccogliere le conversazioni, i pensieri, anche le dispute che possono essere fatte mentre si passa sotto quest'ampia sala. Dai soffitti ricoperti di queste sculture a elio, per arrivare poi alla terz'ultima sala, dove due giganti delle avanguardie, neo-avanguardie del Novecento, Daniel Buren e Alighiero Boetti, dialogano con le loro tele, che sono appunto quasi degli objets trouvés. Di Alighiero Boetti presentiamo La Mimetica, del 67, un'opera molto importante nella produzione dell'artista. Di Daniel Buren invece tela, con le sue classiche strisce bianche colorate, in questo caso arancione, che è stata appoggiata al muro, visto che intelaiata non può mai essere appesa. Queste due opere condividono lo spazio con un progetto più recente, pensato dall'artista Sara Leghissa, che ha effettuato un workshop con una scuola in Lombardia, e i ragazzi e le ragazze hanno ciascuno riportato un loro pensiero della DAD nel poster. Sono una cinquantina di poster veramente emozionanti, perché ci svelano anche la difficoltà che è stato questo periodo degli ultimi 2 anni per chi, adolescente, ha dovuto confrontarsi e rinegoziare il proprio spazio domestico, ma anche la relazione con i compagni e docenti. E per quanto riguarda la penultima sala, invece, un'immersione in una videoinstallazione a 5 canali di Ragnar Kjartansson, The End, racconta 5 concerti che sono stati fatti nelle montagne rocciose in mezzo ad un paesaggio mozzafiato di nevi e tormente, una sorta di immersione in una dimensione molto romantica, ma anche molto ironica, come spesso accade nei video di Ragnar Kjartansson, dove però la musica letteralmente ci trasporta in un'altra dimensione. È una sinfonia da cui non si vorrebbe mai uscire, e invece ne usciamo per accompagnarci nell'ultima sala, dove due artisti più giovani, Dalio Giasse e Shafei Shah, ci accolgono e ci salutano anche con le loro opere. Shafei Shah è un artista cinese che si è trasferita a Bologna per studiare all'Accademia, poi è rimasta in Italia e sviluppa una ricerca sull'erotismo e sulla anche commistione tra uomo e animali, donne e animali in particolare, molto interessante, con sculture e opere su carta. Dalio Giasse, invece, artista angolano che vive a Milano, ci racconta attraverso una serie di stampe la relazione con immagini e testi che lui trova nei mercatini o attraverso eBay, e che testimoniano collezioni private o momenti privati di relazione di coloni italiani appunto nell'ex territori africani che erano stati occupati dall'Italia, e con un approccio decoloniale sottolinea anche la perversità e l'azione che è stata perpetrata ai danni delle popolazioni di questi territori.
Direttore, lei prima è andato su un concetto molto importante, no? Il fare dell'artista. E da questo punto di vista, riferendomi sempre al patrimonio, lei prevede dei progetti realizzati proprio a stretto contatto con gli artisti, delle commissioni specifiche. Prima parlavamo del parco, delle sculture all'aperto. Ci sono progetti in questo senso nel futuro del Centro Pecci che le prevede?
Sì, io penso che sia molto importante che un centro diventi anche un centro produttore di nuove idee e di nuovi lavori, e quindi lavorare anche nella direzione di, da un lato, promuovere il patrimonio già esistente. Questo verrà fatto anche, per esempio, tramite una serie di mostre che analizzeranno proprio i patrimoni archivistici che ci sono stati dati e che abbiamo ricevuto. Dall'altro, proprio attraverso commissioni che possono essere di lavori permanenti, come appunto il caso delle sculture all'aperto, ma anche di interventi sulla stessa architettura del museo. Basti pensare che nel passato abbiamo avuto un importante intervento di Sol Lewitt, ancora visitabile, che è stato recentemente restaurato negli spazi del centro, che insisteva nell'ala dedicata all'ufficio informazioni del museo. E quindi anche questa presenza di un artista che è intervenuto nell'area di informazioni del museo con un'installazione permanente, penso sia un importante indice per altre relazioni negli spazi del museo con artiste e artisti, e poi penso che ci potranno essere anche commissioni più legate a eventi espositivi o progetti espositivi che quindi insisteranno sugli spazi del Centro Pecci, ma proprio pensati ad hoc per la specificità dello spazio.
Direttore, grazie moltissime di questa bellissima conversazione, anche per averci accompagnato attraverso il suo bellissimo racconto alla mostra Il Giardino dell'Arte, che invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Arte a visitare.
Grazie mille e vi aspetto tutti al Centro Pecci.
Saluto Stefano Collicelli Cagol, direttore Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci a Prato, e tutti gli ascoltatori di Radio Arte e di Patrimoni a Palazzo.